rassegna già tutto le pubblicazioni della Regione Veneto, e per gli ultimi due anni forse erano anche non garante di diritti di
detenuti. Sì. Buonasera a tutti. Grazie, ringrazio anch'io dell'invito alla presentazione di questo libro, perché diciamo un pezzo del percorso del cammino dell'associazione così mi ha vista coinvolta proprio per cercare di trovare delle soluzioni a dei problemi molto complessi, no? Che il libro tra l'altro richiama, come dire, a piene pagine di tanti tipi di problemi, e dove ovviamente non è facile dare risposte, dare puntuali, ma io credo però che le istituzioni, insieme in questo caso al privato sociale, al volontariato, con un grande impegno possano trovare delle soluzioni anche alle questioni che sono state poste sui limiti, per esempio, della legge 62, laddove come dire, dilata l'età di permanenza. Però abbiamo visto, e se andiamo a vederlo nelle altre carceri d'Italia, parlo femminili, questa esperienza dell'accompagnamento esterno è molto limitata. Quindi Venezia, per fortuna, ha escogitato. Appunto, quindi voglio dire, questa è un'esperienza modello, no, da esportare. Perché? Perché sicuramente non occorre avere grandi studi di psicologia, di pedagogia, per capire che un bambino ha bisogno di una contaminazione con il contesto sociale, di confrontarsi con i coetanei, di confrontarsi con altri adulti. Quindi ha bisogno, come linfa, di frequentare ambienti vari. Ma noi lo sappiamo anche dagli studi sulla povertà. Tutti i bambini che vivono in condizioni di povertà, di svantaggio socio-economico, che non hanno accesso a servizi di primissima infanzia, che non hanno, no, sono svantaggiati fin dall'inizio, e questa forbice poi si amplia, no? E lo stesso discorso vale per un bambino che, pur salvaguardando un rapporto privilegiato con la mamma, che poi rischia di diventare patologico, perché rischia di diventare simbiotico, rischia di diventare esclusivo. Allora questo veramente non solo gli preclude delle possibilità di sviluppo proprio psicologico, intellettivo, anche fisico a volte, no? Ma gli preclude proprio di attrezzarsi da una parte di quello che è la fiducia di base, no? Non basta solo l'attaccamento della mamma, e dall'altra gli preclude in futuro delle grandi possibilità. Quindi questa è una esigenza, che i bambini escano, anche laddove ci sia il discorso dei 6 anni, no? Escano dal carcere. Quindi la prima richiesta alla legge, ma anche alle prassi operative, perché io credo che non serva una nuova legge per dire che il bambino deve uscire dal carcere. Però qui ci si pone una questione che è aleggiata tutta la serata sulla questione dell'affido. Allora, non è che per i bambini del carcere serve una norma nuova sull'affido, assolutamente no. Noi dobbiamo però fare una grande distinzione tra quelli, che vale per tutti i bambini, non solo per quelli del carcere, tra quelli che sono gli affidi consensuali, quelli dove i genitori sono d'accordo, dove lì è disposto dall'ente locale, dal servizio dell'ente locale, e convalidato, ratificato dal giudice tutelare. L'altra questione, e questo è, come dire, governato da quello che noi tecnicamente chiamiamo il principio di beneficità, no? Altra questione è riguarda la protezione, la cura del bambino. Altra questione è la tutela cosiddetta giurisdizionale, che è quella che dove entra in campo una decisione dell'autorità giudiziaria. Ora, a fronte di una mamma alla quale viene proposto di far uscire il bambino, certo non glielo si può imporre immediatamente, ma va fatto un convincimento spiegandole quali sono gli aspetti positivi dell'uscita del bambino dal carcere, perché è sbagliato ed è negativo che un bambino rimanga per 24 ore, no? Quantomeno a partire dall'anno di vita. Certo, un bambino di 3 mesi non ha bisogno proprio, non è la priorità che vada all'asilo nido, ma un bambino di 9 mesi, di 10 mesi, di 1 anno comincia ad avere questa necessità. Allora lì, per esempio, gli va proposto, le va proposto, le va spiegato, pensando a formule di affido diurno, come è stato pensato, e questo l'abbiamo, come dire, sollecitato proprio all'interno del tavolo istituzionale che, su sollecitazione della dottoressa Forcolini e della Presidente del Tribunale, ho attivato proprio per affrontare queste questioni, no? Allora lì per esempio va pensato ad una regolamentazione dell'affido, che può essere quello diurno e quindi riconosciuto, come dire, con il timbro, tra virgolette, no, dell'istituzione e quindi dell'ente locale. Certo che qui allora anche l'associazione ha bisogno di rivedere qualche questione, perché non lo si può fare un affido a chiunque, e non può essere, giustamente lei diceva, io devo trovare una persona che dà continuità al rapporto col bambino, non gli posso cambiare un giorno sì, un giorno no, la persona che lo accompagna, no? Perché anche questo è importante. Allora ecco che allora anche qui le persone che si propongono per l'accompagnamento possono fare il percorso formativo, certo con l'associazione che fa una prima sensibilizzazione, ma poi vanno anche alla formazione ad ottenere l'idoneità dell'ente locale. Questo salvaguarda subito tutta una serie di questioni ed è anche in linea con la nuova legge sulla continuità degli affetti, perché qualora la situazione della mamma fosse una situazione a volte anche di maltrattamento o di incapacità o di inadeguatezza, e questo bambino dovesse eventualmente essere dichiarato in stato di adottabilità, quell'affido potrebbe essere prezioso, no? Quindi voglio dire, sono tutte questioni che bisogna veramente impegnarsi per trovare, e si possono trovare già oggi, non occorre andare sulla luna, però questo che cosa richiede? Richiede un forte impegno delle istituzioni a non vedersi e pensarsi come orto chiuso. Bisogna che le istituzioni si vedano e si pensino dentro ad un sistema, dentro ad una cornice, dove non sono autoreferenziali. Non lo è quella che ha la competenza sul bambino, non lo deve essere quella che ha la competenza sul carcere, quella che ha la competenza sul servizio dell'UEP, l'ufficio di esecuzione penale esterna. Cioè, ognuno di queste istituzioni è una tessera di un mosaico che funziona nella misura in cui ci si conosce, ci si parla, si condividono dei linguaggi, si trova il modo di affrontare delle questioni e si possono trovare delle soluzioni, a volte legate al singolo caso, ma a volte possono diventare di carattere generale. E quindi è un lavoro che va praticato con costanza, anche avvalendosi di strumenti tipo protocolli, intese, che sono, come dire, importantissimi, non solo perché c'è qualcosa di scritto e al quale, come dire, qualche volta ci si può richiamare perché è stato scritto così, ma perché superano il fatto che le persone cambiano, che uno arriva, che uno va in pensione, che uno va via, no? E quindi resta una traccia importante di un lavoro che si è fatto e che va verificato però. Ecco, anche lì, guardate, di protocolli ne sono stati scritti tanti e credo che chi lavora in questo ambito sa che a volte pensa che sia tempo perso. Non lo è, però come va fatta la costruzione, va fatta la manutenzione. Quindi bisogna avere molta chiarezza su quello che si vuole, sulle cose che funzionano e su quelle che non funzionano, con onestà intellettuale e istituzionale bisogna avere il coraggio di dirselo. Questa cosa non funziona, perché? Domandiamocele, troviamo, si possono trovare delle soluzioni. Io su questo sono veramente, questo credo che il ruolo dei garanti sia proprio anche questo, no? Di richiamare le istituzioni ad una presenza, ma soprattutto a quelle che sono le competenze e le loro responsabilità, che non sono, come dire, incistate dentro al profilo della propria istituzione, sono connesse col mondo e noi con tutte le altre istituzioni. E noi oggi che siamo, come dire, particolarmente sollecitati, no, dalla tecnologia, da un mondo di connessioni, dobbiamo avere queste connessioni molto presenti e molto Due parole, perché non vorrei anch'io essere troppo lunga, due parole sulle proposte che, come dire, che posso anche nella massima parte condivido, no, che sono nel libro. Discorso dell'utilizzo degli ICAM, no? Allora, l'utilizzo degli ICAM io credo che vada fatta, ma non fra 3 anni, subito una riflessione su come utilizzarli meglio. Domanda, e lo chiedo alla dottoressa Venezia, questi ICAM già presenti e quelli previsti, no? Hanno già tutto il personale? Come siamo? Perché qui noi abbiamo il contenitore e poi non abbiamo chi ci lavora, no? Questo è il primo problema. Secondo problema, il problema delle case famiglia della legge 62. Le case famiglia protette, quando è stata approvata la legge, io non so se c'è stata malizia, ma queste case famiglia che dovrebbero ospitare delle persone che debbono espiare una pena, quindi sono dentro al percorso penale, se vanno in casa famiglia protetta, la casa famiglia protetta deve essere finanziata dall'ente locale. Io credo che questo non sia giusto e non sia corretto, perché si scarica sull'ente locale una competenza che è dello Stato, che è del Ministero. Allora posso eventualmente valutare il fatto che se c'è la mamma col bambino, il costo del bambino potrebbe ricadere in capo al comune che ha la competenza. Questo lo posso condividere, altrimenti non posso condividere queste case famiglia previste così, no? Quindi ci sono tutta una serie di cose. E allora come pensare ad un utilizzo? Anche prima lei parlava dei padri, no? L'importanza della figura del padre, che anche nel libro è molto poco presente. Forse. Negli ICAM i bambini che vanno potrebbero intanto essere ospitati i figli delle detenute che non sono in carcere, perché queste normalmente hanno molti figli, tra l'altro, no? E una fatica immane di visita ai bambini. L'ICAM potrebbe essere il luogo dove magari questi bambini possono trascorrere anche una notte, un weekend con la mamma, per esempio, no? Quindi bisognerebbe pensare anche con l'aiuto dei volontari, perché voglio dire, capisco che questo comporterebbe immediatamente un problema di personale in più, forse, no? Non lo so.
Ma no, ma io penso anche che vogliamo toglierli dal carcere, ci mettiamo i bambini e ancora altri.
No, gli altri figli che visitano la mamma, no. No, ma voglio dire, a volte rimangono per mesi senza vedere questi figli che sono in giro. Sì, appunto.
Sì, sì, ma...
E questo vale...
Quella
come...
è la responsabilità della famiglia, che voglio dire, fa una scelta quella di non portare i bambini che restano fuori a trovare la mamma che è dentro. Cioè io credo che dobbiamo...
No, bisogna darla, porla come possibilità. Poi uno fa le scelte, no, che ritiene di dover fare, e questo è... Però che io sappia non è stato per niente facilitato... Penso anche al discorso delle carceri dove sono in prevalenza maschi, no? Anche lì una fatica immane, e citava esperienze europee, ma noi ce le abbiamo in Veneto, a Verona, a Treviso ci sono le ludoteche, c'è la settimana, il weekend del mese con la giornata, no? Appunto, sì, quindi sì, voglio dire,
comunque,
non è che siamo,
dovunque facciamo la
appunto, da un certo punto di vista, insomma, questa cosa sta passando, e io credo che sia molto importante, perché coltivare la genitorialità e l'esercizio della genitorialità è importantissimo proprio, come dire, per l'altro asse portante insieme al lavoro, no? Che per le persone ristrette nella libertà personale dà loro... come dire, motivazione, da loro astensione da commettere ulteriori reati, e quindi lo sappiamo che è una componente importantissima. L'ultima questione invece riguarda quello che dicevo prima dell'affido in condizioni di beneficità o in tema di tutela, no? La differenza tra affido in regime di protezione o in regime di tutela giurisdizionale. In questo caso, se la mamma si rifiuta dopo essere stata invitata e quant'altro, va valutata una segnalazione alla procura del tribunale, presso il tribunale per i minorenni, valutando anche la nomina di un curatore speciale laddove c'è conflitto tra interessi del minore e interessi dell'adulto, no? E quindi questo potrebbe in parte, come dire, risolvere questo problema, tra virgolette, imponendo l'uscita del bambino. Certo che non lo si può fare dopo una volta che uno gliel'ha proposto, va veramente fatto un ascolto della persona, della donna, e un accompagnamento. Quindi questo va fatto non solo dal volontario, ma va fatto dai servizi, no? Ecco, tra l'altro faccio presente che in questo lavoro corale va fatto, l'ultima cosa che dico è, bisogna curare tantissimo la formazione, la sensibilizzazione e la formazione di tutti gli operatori che lavorano o che hanno in qualche modo possibilità di avere, come dire, essere coinvolti in situazioni di questo tipo. Io da garante vi assicuro che ho fatto delle vere e proprie battaglie con degli operatori di servizi che non volevano, non ne volevano sapere, disattendevano un provvedimento dell'autorità giudiziaria che prevedeva la possibilità di visita del minore, di contatti del minore con il genitore detenuto, e per motivi, a mio avviso, non del tutto sostenibili, no, non è pronto, non è, tra l'altro c'era menzogna in mezzo, quindi voglio dire, ho avuto anch'io situazioni di questo tipo, però non sono generalizzabili, ma dimostrano che c'è bisogno di lavorare molto in questo campo. Grazie.